strozzare, a gettarsi a terra, a chiedere pietà. Mai. Sono pronto. Qui e ora. Il futuro non esiste. Aggiustò le pieghe della casacca Kamishimo. C'era tempo ancora. Vuoi scrivere i tuoi versi d'addio? Anche la voce di Minamoto era di pietra, come il suo viso. Perfetto. Controllato nei gesti e nelle parole, cortese, irreprensibile. Un diavolo scatenato in combattimento con il katana, la lancia o a mani nude. Un guerriero. Io no. Non sono come lui, sono un bambino, ho paura, non voglio. Riprese il dominio di sé. Si chinò sul foglio che Minamoto gli aveva posto davanti con un gesto sobrio e cerimonioso al tempo stesso. Una nuova ondata di panico. La mente vuota. I versi dell'haiku che aveva composto durante quella notte senza fine erano scomparsi, dissolti dai suoi pensieri. Quel foglio era la morte. Rimase con la penna a mezz'aria e una voglia terribile di scagliarla via, abbracciare le ginocchia di Minamoto, correre dal sensei a chiedere pietà. Forse l'avrebbero risparmiato. Forse l'avrebbero cacciato, umiliato, deriso. Gli avrebbero sputato addosso, l'avrebbero picchiato, forse violentato come una femmina, disonorato ma vivo. Un vigliacco rintanato in una piccola vita di gesti quotidiani e pura sopravvivenza, calda e sicura. Vivere, mangiare, dormire, nient'altro. Si accorse con orrore di avere le lacrime agli occhi, respirò a fondo. Non c'era speranza, poteva solo morire bene. All'improvviso si rese conto di avere una fame atroce. Avrebbe dato qualunque cosa per una ciotola di riso, una bistecca, un panino. Poi pensò alla lama, al ventre pieno lacerato dall'acciaio. Represse un conato di bile, la via del Bushido e la morte. Ma i versi non tornavano, la mente era vuota. Ricordò all'improvviso la poesia di addio di Tomoyuki. La scrisse di getto, con gratitudine. Doveva cambiare solo la cifra. Ho vissuto 27 anni nella sfera mortale della non azione. Cielo e terra spariscono mentre dico addio alla vita. Controllò la calligrafia, perfetta. I caratteri regolari, la linea orizzontale appena deviata verso l'alto. Neanche una sbavatura d'inchiostro della stilografica d'oro, che utilizzava al posto della piuma d'oca di cui nessuno era in grado di servirsi, tranne il sensei. Asciugò l'inchiostro col tampone di carta assorbente e lo porse a Minamoto, che lo arrotolò e lo fissò con un nastro rosso, muovendosi come un attore del teatro no. Minamoto, fratello mio. Andiamo. Si alzò immediatamente. Qualunque ritardo sarebbe stato vigliaccheria e lui era pronto. Il sensei era seduto al centro, lo sguardo fisso davanti a sé e non girò neanche la testa verso di lui. Alla sua destra Minamoto, alto e scarno, una statua di legno intagliata con l'ascia. Non fosse stato per il fremito impercettibile che ogni tanto gli faceva sbattere la palpebra sinistra. Un tic su cui nessuno poteva scherzare. Tashiro alla sinistra del sensei, basso e massiccio, le guance perennemente ombreggiate da una barba che sembrava segatura di ferro, la fronte sempre imperlata di un sudore appiccicoso. I due folli della spada, i testimoni, i carnefici. È uno scherzo, non è vero. Adesso me lo diranno. Mi lasciano andare. Devo solo comportarmi bene, mostrare coraggio, è solo una finzione. Si accorse con orrore delle gocce d'orina che gli stavano sfuggendo. Strinse la vescica con tutte le forze e si inginocchiò in posizione seiza, le punte dei piedi unite, le natiche poggiate sui talloni. La posizione della meditazione e della morte. Il corpo non deve cadere all'indietro. Minamoto posò il wakizashi sul vassoio. Solo una piccola parte della lama era coperta dal foglio di carta arrotolato, segno di una colpa grave, ma almeno il foglio c'era. Una lama completamente nuda era un profondo disonore. Fissò l'acciaio lucido del wakizashi, la punta a spigolo vivo, aguzza come un ago, i motivi serpentini dell'acciaio affilato a rasoio, le decorazioni sinuose del guardamano, lo tsuba, l'impugnatura, la tsuka in legno di magnolia foderato dalla fettuccia di seta nera per assorbire il sudore e rendere salda la presa. «È bellissima», pensò. «Antonio!» la voce del sensei. Un pugno nello stomaco. L'aveva chiamato col suo vero nome. Non era più un samurai. Solo un condannato. Non era niente. Un'ondata di rabbia gli fece dimenticare la paura. Riuscì a restare impassibile con uno sforzo mostruoso. «Adesso ti faccio vedere come so morire, pezzo di merda!» Era di nuovo un guerriero. Sentì il fruscio del kimono di Minamoto, che si alzava con un solo movimento fluido e si metteva dietro di lui. Poi il sibilo del katana che sgusciava via dal fodero di legno laccato. Lo immaginò prendere posizione alle sue spalle, con la lama sguainata tenuta in una verticale perfetta con entrambe le mani, ben ferme sull'impugnatura, una in basso e l'altra vicina allo tsuba, pronto a decapitarlo senza pietà al primo segno di esitazione. Taglia la testa per conservare l'onore. Conosceva il rituale. «Aspetta i due tagli!» sussurrò senza voltarsi. «Ora mi dicono che è uno scherzo, mi lasciano andare. Antonio, hai disonorato la scuola con la tua stupidità. Hai parlato di ciò che deve essere taciuto. Hai mostrato quello che deve restare nascosto. Hai rischiato di distruggere tutto. Ora commetti seppuku per espiare.» La voce del sensei, un ciottolo che rimbalza sull'acqua, la sua sentenza, la sua condanna. «Parla ancora», supplicò la sua mente, «di qualcosa, dammi qualche secondo, qualche istante ancora». «Non voglio», alzò gli occhi sul sensei, la bocca era irrimediabilmente chiusa. «La via del Bushido è la morte, ora». Sciolse il nodo della Kariginu e aprì la casacca, scoprendosi il ventre. Agiva senza pensare, finalmente. Mushin. Senza esitare un istante afferrò l'impugnatura del wakizashi e si immerse la lama nel ventre. Una fitta di dolore atroce. Prima ghiaccio, poi un calore insopportabile. Il taglio del pugnale stava già scorrendo da destra a sinistra, lungo l'addome. Le viscere cominciarono a fuoriuscire insieme al sangue. Mentre ansimando portava la lama verso l'alto nel secondo taglio rituale, l'estrema prova di coraggio. La sofferenza lo costrinse a raggomitolarsi su se stesso, abbandonando la presa sull'elsa, tossendo e gemendo come un cucciolo. Spinse il collo in fuori nell'attesa spasmodica del colpo di spada. «Minamoto, Minamoto, Minamoto, ti prego! Aiutami a morire, non ce la faccio, aiutami, uccidimi!» Il sensei fece un cenno impercettibile. Il katana di Minamoto si abbatté in diagonale, un lampo d'acciaio. La testa spiccata di netto rotolò sulla stuoia seguita da un fiotto di sangue scuro. Minamoto pulì la lama con un panno e la ripose nel fodero con uno schiocco. Poi si raddrizzò, le ginocchia leggermente flesse, la mano sull'impugnatura della katana e si inchinò prima al cadavere e poi al sensei. Tremava appena. Gli servì qualche istante per riprendere il controllo. Hideyoshi si è tolto la vita con onore, osservò con voce pianta. «Antonio si è ammazzato come un cane, dopo essersi comportato da cane», replicò il sensei con disprezzo, alzandosi. Appena fu in piedi, i suoi assistenti lo imitarono all'istante, come in un balletto. Un leggero inchino al Kai Shakunin e si voltarono incamminandosi lentamente verso la porta. Neanche un'occhiata al corpo decapitato avvolto nell'abito cerimoniale ormai intriso di sangue. «Levate di torno quella carcassa!» si accomiatò il sensei senza voltarsi. «Il suo nome non verrà mai più pronunciato nella scuola». Giovanni rimase solo assieme al cadavere. Guardò quello che restava del suo amico e sentì che stava per mettersi a piangere.